Il radiogiornale.
Radiogiornale della mezzanotte, buonasera, vediamo i titoli. Gli Houthi stringono la morsa sul Mar Rosso dopo Hormuz, crisi su una delle rotte energetiche più strategiche al mondo. Proseguono gli accertamenti sulle cause del gravissimo incidente del pullman in Engadina, dove sono morte 5 persone. Pizzo Cengalo, nessun ricorso contro le assoluzioni, la sentenza presto definitiva. Il caldo estremo non è più solo estivo, episodi sempre più frequenti anche in primavera e autunno, avverte la NASA. RG24, sabato 12 settembre, ben ritrovate, ben ritrovati all'appuntamento del radiogiornale della mezzanotte da Raffaele Pedrazzini. Apriamo l'edizione con il Medio Oriente. In Yemen gli Houthi hanno completato una sorprendente avanzata territoriale, arrivando a controllare lo stretto di Bab el-Mandeb, uno dei passaggi marittimi più strategici al mondo e cruciale anche per le esportazioni di petrolio saudita attraverso il Mar Rosso. La situazione è ormai incandescente, lo Yemen è diventato uno dei nuovi fulcri della guerra regionale esplosa dopo gli attacchi israelo-americani contro l'Iran, che da anni sostiene appunto gli Houthi. Sentiamo la cronaca con Naima Chicherio.
Tra gli ultimi più importanti aggiornamenti ci sono i nuovi raid aerei dell'Arabia Saudita, oltre 60 in 24 ore, che ha bombardato anche l'aeroporto di Mocha, città strategica sullo stretto di Bab el-Mandeb, che è appunto stata conquistata dagli Houthi. Riyadh, che sostiene l'altro Yemen, quello situato ad est e controllato da un governo riconosciuto a livello internazionale, sta cercando di arrestare l'avanzata dei cosiddetti ribelli, che nelle ultime ore hanno strappato alle forze governative anche altre località sullo stretto come Dubab o ancora le isole di Mayun e di Anish. Sono tutte postazioni molto importanti e ci sono immagini di Houthi che si dispiegano lungo la costa, dove potranno, se lo vorranno, lanciare altre operazioni. Oltre ad aver ampliato il loro territorio, hanno anche fatto dei prigionieri di diverse nazionalità, non sappiamo ancora quali, e messo le mani su arsenali governativi. Questi sono i primi risultati, i primi successi di un'offensiva su vasta scala che è iniziata la settimana scorsa e che ha già fatto, secondo fonti locali, anche centinaia di morti e almeno 20.000 sfollati.
Torniamo ora sul grave incidente di ieri sera a Sousse in Engadina, costato la vita a 5 persone e nel quale altre 40 sono rimaste ferite, 3 in modo grave. Mentre proseguono gli accertamenti sulle cause dello schianto, la giornata di ieri è stata soprattutto di cordoglio. Per gli ultimi aggiornamenti troviamo a Coira Stefano Barbusca.
È stata soprattutto la giornata del dolore e del cordoglio, sia nei Grigioni sia nel paese delle vittime. Nel pomeriggio, durante l'incontro che si è svolto a Soglio in Val Bregaglia, con un minuto di silenzio il consigliere federale Ignazio Cassis e il governo grigionese hanno ricordato le 5 persone scomparse ed espresso la propria vicinanza ai loro familiari. La comitiva dei Paesi Bassi, ha ricordato il presidente dell'esecutivo retico Martin Bühler, era in viaggio verso l'Austria dopo aver trascorso una giornata sul trenino rosso del Bernina. Nei Paesi Bassi intanto re Willem Alexander e la regina Maxima si sono detti sconvolti dalla tragedia in un post pubblicato su Instagram. Per quanto riguarda le cause del tragico incidente, la polizia cantonale dei Grigioni per ora non si sbilancia. Nel comunicato stampa diffuso oggi si limita a sottolineare che sta indagando sull'accaduto insieme alla procura. Non ci sarebbero, secondo quanto emerso finora, altri veicoli coinvolti. Per capire cosa è successo potrebbe essere cruciale la testimonianza dell'autista. Secondo quanto dichiarato dalla moglie ad alcuni siti internet dei Paesi Bassi, l'uomo guidava spesso in Engadina e conosceva molto bene il percorso. Il conducente, ha aggiunto la donna, è uscito praticamente illeso dal pullman, ma è distrutto dal punto di vista psicologico.
Rimaniamo nei Grigioni perché sul caso della frana del Pizzo Cengalo la sentenza sembra destinata a diventare definitiva. I familiari delle 8 vittime del 2017 hanno deciso di non ricorrere contro l'assoluzione dei 5 imputati pronunciata nei giorni scorsi a Pontresina. Anche il Ministero Pubblico grigionese rinuncia all'appello. L'avvocato delle famiglie chiederà però una motivazione scritta della sentenza per quanto riguarda i 2 collaboratori dell'Ufficio Cantonale per le Foreste e i Pericoli Naturali. Ricordiamo, nella frana del 23 agosto 2017 morirono 4 tedeschi, 2 austriaci e 2 svizzeri. In Ucraina due persone sono rimaste uccise a Kiev nei pressi di due stazioni di servizio colpite da droni russi Shahed a propulsione a getto. Si tratta di una nuova versione più veloce e più difficile da intercettare, che rende ancora più complessa la difesa delle aree urbane. Resta intanto molto grave la situazione nel Donbass, dove le forze ucraine continuano a difendere le ultime grandi aree sotto il loro controllo. In redazione Pierre Ograbeck.
A Kramatorsk e Sloviansk non si può più vivere. Ora lo ammette anche la polizia della regione. I civili, quelli rimasti, è meglio che abbandonino questi ultimi due centri urbani rimasti sotto controllo ucraino nel Donbass. Un Donbass che il presidente Zelensky vuole difendere a tutti i costi, ma che viene progressivamente distrutto dalle bombe plananti e dai droni lanciati dall'esercito russo. In alcune zone delle due città sono già iniziate le evacuazioni forzate per le famiglie con bambini. A Kramatorsk, sede il governo della provincia di Donetsk, che ha annunciato la sospensione di alcuni servizi amministrativi, chiuso l'ufficio passaporti e quello dello stato civile. Ogni giorno piovono le pesanti bombe plananti russe che possono pesare da 250 kg fino ad una tonnellata e mezzo, temutissime. I centri cittadini sono ormai sfigurati. Via terra i soldati russi continuano ad avanzare molto lentamente ma costantemente, accettando perdite elevatissime tra i propri ranghi. L'Ucraina ha costruito in questa zona una linea di difesa importantissima. Se la Russia la superasse, avrebbe strada spianata per una ulteriore importante avanzata verso ovest.
E prima della pagina sportiva, le ondate di caldo non riguarderanno più soltanto l'estate. Uno studio guidato dalla NASA, basato su 45 anni di dati globali, mostra che gli episodi di caldo estremo, oltre ad essere sempre più frequenti, si stanno estendendo sempre più anche alla primavera e all'autunno. E gli effetti sulla salute sono già molto concreti. In Inghilterra, afferma il Servizio Sanitario Nazionale, le 5 ondate di calore di quest'estate hanno coinciso con una pressione record sul servizio sanitario. Tra giugno e agosto più di 7 milioni di persone si sono rivolte ai pronto soccorso, mentre sono aumentate anche le chiamate alle ambulanze e al servizio sanitario telefonico. Il quadro osservato dai ricercatori è quello atteso in un clima che continua a riscaldarsi. Più aumenta la temperatura globale, alimentata dalle emissioni prodotte dall'uso di carbone, petrolio e gas, più la stagione del caldo estremo tende ad allungarsi oltre i tradizionali mesi estivi, producendo per l'appunto anomalie stagionali. RG24, ora le notizie sportive con Omar Meshal.
Sì, ben ritrovati. Partiamo dal calcio di Challenge League, dove scappa lo Stade Lausanne, che ha battuto 4-0 il Ville e si porta più 5 in vetta sul Yverdon, sconfitto 2-0 a Rapperswil. La quarta giornata di Serie A invece si è aperta con i primi 3 punti della Fiorentina, 4-2 sul campo di un Venezia sempre fermo al palo. Nella terza giornata di Bundesliga invece è arrivata una amara sconfitta casalinga, 3-1 dell'Union Berlino di Mauro Lustrinelli contro il neopromosso Schalke. Union allora fermo ad un punto in 3 partite. Hockey su ghiaccio con la Champions League e la prima sconfitta per il Friburgo, battuto in casa 4-2 dal Pilsen. Per il ciclismo la maglia rossa Henrik Maas è ad una sola tappa, quella odierna, prima della passerella domenicale di Granada, dalla sua prima vittoria in un grande giro. 20ª tappa della Vuelta, lunga 187 km e 5 Gran Premi della Montagna. Fuori categoria l'ascesa finale al Collado dell'Alguacil. A 2 settimane dal Mondiale canadese di Montreal, il duplice campione olimpico Remco Evenepoel si è intanto imposto brillantemente nel Gran Premio del Quebec, battendo allo sprint a 2 l'italiano Ciccone e staccando chiaramente altri favoriti come Seixas, Del Toro e Pidcock. Atletica con gli Ultimate Championships di Budapest. Squalificato Josephs per partenza falsa nei 110 ostacoli vinti dallo statunitense Tarpin 12.94. Avanti invece alla finale odierna tutte e tre le elvetiche degli 800, Verro, Rosamiglia e Van Cardo. I 5.000 sono andati al norvegese Ingebrigtsen, mentre Duplantis ha fatto sua il concorso dell'asta con la misura di 6.20, fallendo il tentativo a 6.32 di battere il record del mondo. Infine, agli europei di pallavolo, seconda sconfitta nel gruppo D per la Svizzera, 3-1 dai padroni di casa della Romania.
E prima di chiudere, uno sguardo alle previsioni per oggi, sabato 12 settembre, in tutto il paese per lo più soleggiato, con possibili coperture già nel pomeriggio, soprattutto in montagna. L'informazione torna tra meno di 60 minuti, sempre in diretta su Rete 1, ad ogni momento fruibile sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. Per il momento è dunque tutto, il radiogiornale della mezzanotte termina qui. Da Raffaele Pedrazzini e Igor Valli in regia vi giunga un cordiale augurio di una serena notte.